Mondo Migliore. Storie di solidarietà, volontariato e carità. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Bentrovati agli ascoltatori di Umbria Radio per questa nuova puntata di Mondo Migliore, programma in cui raccontiamo storie ed iniziative che rendono il nostro mondo un posto migliore. Io sono Annalisa Marzano e in questa puntata parleremo dell'emergenza in Emilia-Romagna. Capiremo meglio come si muove la macchina dei soccorsi con i tanti volontari attivati dalla Rete Nazionale della Protezione Civile partiti dall'Umbria. Avremo ospite Roberto Raspa, coordinatore del gruppo comunale volontari di Protezione Civile di Bassia Umbra. Nella seconda parte ci collegheremo con Francesco Petrelli, responsabile delle relazioni internazionali di Oxfam, per parlare della campagna 070, promossa dalle principali rappresentanze e reti di ONG italiane, sostenuta dal Forum del Terzo Settore, ASVIS, Caritas Nazionale e Fondazione Missio, che punta a ricordare gli impegni presi dalla comunità internazionale nell'ambito dell'Agenda 2030 in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale. In chiusura, come sempre, la rubrica Buone Nuove, agenda del terzo settore, volontariato e solidarietà, per ascoltare tutte le buone notizie della settimana. Ma partiamo subito con il nostro primo contributo di oggi e ascoltiamo le testimonianze di Lorena Marzolesi, Michele Coraggi e Gabriella Cesarini del gruppo comunale di protezione civile di Bassia Umbra, che hanno prestato il loro servizio in favore delle popolazioni alluvionate in Emilia-Romagna.
Nell'avvicinarci ai luoghi devastati dal fango già si percepiva la gravità della cosa. Ai lati della superstrada c'erano frane, i fiumi ingrossati, pieni di detriti, che davano il polso di quello che ci avrebbe aspettato e che le immagini della televisione ci avevano già trasmesso. Appena arrivati ci siamo messi in moto per riuscire ad aiutare le famiglie, a liberare le case, soprattutto togliere il fango dagli scantinati, dai garage. Le strade erano piene di fango, ai cui lati erano stati accatastati mobili, stoviglie, quadri, passeggini, giochi, porte, elettrodomestici, foto, abiti, insomma pezzi di vita e ricordi di una vita. Ci siamo messi subito al lavoro cercando di dare il massimo aiuto alle famiglie che, pur nella disperazione, si davano aiuto e supporto reciproco. Abbiamo vissuto solidarietà nonostante la sofferenza. Di fondo c'era un amore che univa tutte queste persone.
Per me è stata la prima esperienza come volontario operativo. Mi sono trovato lì, sul campo, a vedere la realtà con i miei occhi, rispetto al solito abituato a vederlo tramite uno schermo, e devo dire che è tutta un'altra cosa. Questa esperienza mi ha fatto capire quanto tutto quello che si crea in una vita intera possa crollare in poche ore. Ma nonostante questo ci si può rialzare. Fin dal nostro arrivo a Cesena la popolazione era più sollevata per l'aiuto che portavamo. Ho visto persone che hanno perso tutto quello che avevano in casa rimboccarsi le maniche e incominciare a pulire. Ho visto tanti ragazzi della mia generazione che hanno dimostrato che non siamo come tutti dicono, ma siamo ragazzi che nel momento giusto dimostriamo ciò che siamo capaci di fare. Ne ho visti tanti che giravano di casa in casa chiedendo se c'era bisogno di aiuto. Ne ho visti sporcarsi, ma lavorare sempre con il sorriso e la voglia di aiutare. Altri ragazzi che portavano i beni di prima necessità. Questa esperienza mi ha fatto crescere e far capire quanto fare il volontario di protezione civile sia una delle cose che ti riempie più il cuore, con la consapevolezza di aver aiutato chi aveva bisogno.
I cesenati sono eccezionali in tutto e per tutto, dall'accoglienza che ci hanno dato, da quello che stanno facendo loro stessi, ci hanno aiutato, supportato, una cosa incredibile. Incredibile veramente. Per me era la prima esperienza che facevo per quanto riguarda le alluvioni. È stata indescrivibile la situazione, trovare tutto distrutto.
Abbiamo ascoltato le testimonianze di Lorena Marzolesi, Michele Coraggi e Gabriella Cesarini del gruppo comunale di protezione civile di Bassia Umbra, che nei giorni scorsi sono andati in Emilia Romagna per supportare la popolazione colpita dalle alluvioni. E ora allora diamo il benvenuto a Roberto Raspa, coordinatore del gruppo comunale dei volontari di protezione civile di Bassia Umbra. Ben trovato Roberto.
Ciao, ben trovato a tutti.
Allora Roberto, come abbiamo sentito la situazione in Emilia-Romagna sta migliorando, però sicuramente è stato un evento meteorologico, insomma, particolarmente grave. Com'è la situazione lì in questo momento?
Sì, la situazione è sicuramente stata insomma una delle peggiori catastrofi degli ultimi anni e la situazione da subito si è manifestata abbastanza grave. Al momento diciamo alcune zone per fortuna sono non tornate alla normalità, ma come dire si stanno asciugando, come si dice tecnicamente, quindi si sta togliendo l'acqua in eccesso. Restano ancora alcune zone dove c'è ancora molto lavoro da fare. Senza dubbio un evento eccezionale su un territorio molto vasto, tra l'altro. Ecco, questa è stata forse una novità rispetto agli ultimi eventi che abbiamo visto, un territorio davvero molto molto vasto colpito allo stesso momento.
Come abbiamo visto, insomma, in tante altre situazioni di emergenza a livello nazionale si attiva questa rete di protezione civile che poi mobilita anche le regioni vicine, quindi anche l'Umbria si è mossa per dare una mano alla regione Emilia-Romagna. In che modo si attiva questa rete di emergenza?
Sì, la rete effettivamente sì, è una rete nazionale coordinata dal Dipartimento, quindi centralmente dal Governo, dallo Stato a Roma, e si attiva diciamo in base a diversi elementi. In questo caso sicuramente l'evento ha già decretato un'attivazione immediata, altrimenti si attiva anche su richiesta delle singole regioni, quindi in questo caso la regione Emilia-Romagna ha chiesto supporto, ma era come dire inevitabile e quasi scontato, ha chiesto supporto a questo meccanismo di livello superiore, quindi il livello nazionale, e da lì parte una mobilitazione a livello nazionale che va ad preallertare un po' tutte le regioni, quindi le forze di tutte le regioni si mettono in una fase di preallerta, quindi si tende a mettersi quasi in ascolto, potremmo dire, per capire le esigenze reali che il territorio manifesta. Quindi diciamo a livello territoriale, insomma, il singolo comune inizia a raccogliere le esigenze, oltre a intervenire, quindi oltre al soccorso tecnico urgente che spetta chiaramente alle forze di intervento come Vigili del Fuoco e quant'altro, c'è questa mobilitazione di cui l'Umbria ha da subito chiaramente fatto parte, quindi l'Umbria si è messa subito a disposizione e è restata in attesa di definire le esigenze concrete.
Ricordiamo, voi fate parte del gruppo comunale di volontari di protezione civile, quindi siete persone che diciamo non lo fanno per mestiere, ma che si mettono a disposizione volontariamente, no?
Esatto, esattamente, noi tutti siamo volontari, per cui ognuno di noi, come dire, ha un proprio lavoro, un proprio mestiere, quindi nel nostro tempo libero, per così dire, ci esercitiamo, ci addestriamo per portare un aiuto concreto al momento del bisogno, però è chiaramente un aiuto che arriva normalmente qualche istante dopo, non possiamo ovviamente pretendere di intervenire subito, perché essendo volontari arriviamo un istante dopo per dare supporto alla macchina, anche alla macchina dei soccorsi, quindi spesso e volentieri lavoriamo al fianco non solo dei cittadini, dei comuni, ma anche delle forze di polizia, per esempio dei Vigili del Fuoco, delle forze di polizia e quant'altro.
Roberto, uscendo un attimo dall'emergenza dell'Emilia-Romagna, come si diventa volontari di protezione civile?
Volontari di protezione civile in Umbria si diventa facendo un corso di formazione, un corso base di protezione civile, ce ne sono davvero tanti tutto l'anno organizzati nei vari comuni, nei vari territori, quindi è un corso che ci dà quantomeno un'infarinatura, ci dà la possibilità di capire, no, un po' a livello generale che cosa vuol dire protezione civile. Dopodiché c'è un superamento di un piccolo test, di un piccolo esame che viene fatto proprio al centro regionale di protezione civile di Foligno, e da quel momento in poi questo superamento di questo corso ti abilita ad iscriverti ad una organizzazione di volontariato, ce ne sono tante in Umbria, e a quel punto, da quel momento inizia l'iter di formazione sul campo, quindi una formazione costante, addestramento all'interno della propria organizzazione, e da lì in poi l'iter diciamo prosegue vivendo un po' il gruppo, vivendo un po' le attività che l'organizzazione propone. Quindi ci sono attività diversificate, non è solo emergenza, chiaramente l'associazione, l'organizzazione di volontariato vive tutto l'anno con attività tra loro molto diversificate, quindi da quello che coinvolge la popolazione, quindi da quello che è la diffusione della cultura di protezione civile fino all'emergenza, passando appunto per tutti i momenti di addestramento, di esercitazioni che sono, se voi pensiamo all'emergenza attuale dell'Emilia-Romagna, ci sono attrezzature quali idrovore, motopompe, sistemi per la pulizia di strade, eccetera, eccetera, sono sistemi a volte anche complessi che non ci si improvvisa, non è che si arriva, ci si mette a disposizione per usare sistemi complessi come questo, quindi c'è bisogno di una fase di addestramento, di preparazione prima, anche perché sono sistemi che ci permettono di dare un aiuto concreto. Faccio un esempio su tutte: a Cesena, dove la Regione Umbria sta operando, è stata svuotata un'intera area era sostanzialmente una pista di atletica che era diventata un enorme lago. Bene, è stata svuotata con l'utilizzo di strumenti anche molto potenti che sono stati utilizzati dal volontariato.
Sono diverse realtà che poi fanno parte di questa rete di protezione civile che viene poi mobilitata solo a livello nazionale dal centrale, come ci spiegavi tu, nel momento del bisogno. E è importante appunto di sottolinearlo anche il passaggio di formazione, perché non è scontato, insomma, non è sempre utile andare a dare una mano se poi non si sa come affrontare certe situazioni, appunto situazioni particolari come l'alluvione. Come ci si comporta in queste particolari situazioni di emergenza?
Quello che diciamo delle serate informative alla popolazione l'abbiamo purtroppo visto in televisione, quando diciamo di recarsi ai piani alti, per esempio, insomma, in caso di alluvione uno dei comportamenti da adottare sicuramente è quello di andare verso l'alto, verso i piani alti. Purtroppo abbiamo visto quello che vuol dire i piani alti, abbiamo visto che a volte il piano terra non è sufficiente, mettersi sopra un tavolo non basta, non è bastato nei casi dell'Emilia Romagna. Ci sono state delle vittime perché si sono recate nello scantinato, nella cantina, sentivo insomma il racconto di qualche tempo fa, nella cantina, a mettere in salvo, a provare a tirar fuori le auto piuttosto che altri oggetti. Purtroppo l'acqua, il concetto di alluvione, noi lo pensiamo come qualcosa che magari è graduale, non sempre purtroppo è così. In alcuni casi l'acqua si muove molto velocemente, quindi riempire uno scantinato, una cantina, un primo piano è questione di veramente di istanti, e quindi non bisogna sottovalutare questo aspetto. Quindi senza dubbio all'avviso o alle prime avvisaglie o ai primi comunicati delle istituzioni vanno sicuramente messe in atto queste norme, quindi recarsi ai piani alti, disabilitare comunque se possibile tutte le utenze, quindi l'elettricità, il gas, l'acqua, soprattutto ecco, elettricità, prima che venga disalimentata, prima che ci siano dei guasti è bene disalimentarla così da mettersi al sicuro e comunque di muoversi all'interno della propria abitazione in sicurezza, e senza dubbio poi mettersi, come dire, in ascolto di quelle che sono i comunicati ufficiali. In questi casi ancora di più c'è bisogno di capire bene come muoversi anche dopo la fase dell'emergenza, perché comunque ci sarà bisogno di assistenza, vengono allestiti dei centri di accoglienza, quindi le persone, alcune vogliono restare in casa, l'abbiamo visto, lo continuiamo a vedere anche adesso, anche se non è comunque sia sicuro anche dopo, perché comunque potrebbe esserci diverse problematiche. Quindi ecco, i comportamenti che sono scritti, quelli che raccontiamo oramai da anni, effettivamente sono ancora molto attuali e ne abbiamo vista l'applicazione proprio in queste ore.
Roberto, un'ultima domanda prima di lasciarti. Ovviamente questi casi, queste alluvioni, queste situazioni di emergenza legate soprattutto al maltempo stanno diventando sempre più pane quotidiano, no? Anche per voi volontari di protezione civile. Come fronteggiare questa situazione? Quali attenzioni possiamo avere per cercare di intanto essere pronti davanti a queste situazioni, ma anche per cercare di come dire, invertire un trend? Secondo te?
Ma sicuramente, come dire, questo è un problema ovviamente molto complesso, è una domanda anche difficile, però ho cercato di approfondire tecnicamente questi aspetti. È senza dubbio vero che il cambiamento climatico oramai è un qualcosa sotto gli occhi di tutti, quindi i comportamenti legati alla tutela dell'ambiente, al rispetto dell'ambiente, a tutto quello che segue un po' questo tipo di argomento è necessario che venga adottato, venga perseguito il più possibile, quindi l'attenzione e il rispetto dell'ambiente credo che siano delle linee guida che sulle quali dobbiamo ancora di più insistere. Si sta facendo molto, ma senza dubbio c'è da recuperare molto tempo. L'altro elemento è senza dubbio ricordare che purtroppo sono sì eventi importanti, ma sono eventi che storicamente avvengono, chiaramente possono essere in questo momento amplificati, ancor più amplificati, però dobbiamo ricordarci che alla fine il fiume, il torrente, il canale, se lì scorre non è evidentemente un caso, e se abitiamo vicino a un fiume, in una zona che comunque ha a che fare con dei canali, con dei torrenti e con quant'altro, dobbiamo magari anche cercare di capire effettivamente come si è comportato quel torrente storicamente, perché possiamo accorgersi, l'abbiamo fatto in un progetto qui a Bastia Umbra, possiamo ricordarci che effettivamente anche dei piccoli torrenti che adesso sembrano, come dire, quasi innocui in passato, ma non in passato molto lontano, parlo di 80, 90, 100 anni fa, anche essi hanno portato dei danni, avevano già fatto dei danni, e se l'hanno già fatti potrebbero rifarlo. Quindi senza dubbio conoscere il proprio territorio è una delle cose che noi diciamo sempre ai cittadini, quindi conoscere bene il proprio territorio, conoscere bene il territorio dove vado ad abitare, dove andrò ad abitare, dove andrò a comprare un'abitazione magari perché mi sto spostando, e poi senza dubbio cercare di fare da cittadino il più possibile per conservare al meglio l'ambiente in cui viviamo, con anche delle piccole insomma accortezze, tenere a cura quello che c'è intorno a noi, quello dove possiamo arrivare, è sicuramente già un buon fare.
Allora ringraziamo Roberto Raspa, coordinatore del gruppo comunale volontari di protezione civile di Bassia Umbra, per gli importanti suggerimenti che ci ha dato e anche e soprattutto per l'importante lavoro che state svolgendo in Emilia Romagna. Grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a tutti e buon lavoro anche a voi. Grazie, a presto.
E ora ci fermiamo per una piccola pausa musicale, ma rimanete qui con noi perché continueremo a parlare della solidarietà e del volontariato dall'Umbria verso le popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione. Restate con noi.
No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup of candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just
ancora qui su Umbria Radio per raccontarvi l'esperienza di volontariato e di supporto che è partita dall'Umbria alla volta delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione della scorsa settimana. In questa seconda parte ci colleghiamo con Gerardo Brullo, caposquadra del gruppo comunale dei volontari di protezione civile di Bassia Umbra, che è rientrato proprio la settimana scorsa dopo 4 giorni a Cesena. Ben trovato, Gerardo.
Salve a tutti.
Allora Gerardo, abbiamo detto che la settimana scorsa lei è rientrato con la sua squadra dopo essere stato 4 giorni a Cesena e dopo essere stati attivati appunto come gruppo volontari di protezione civile per portare soccorso alla popolazione. Che tipo di situazione avete trovato una volta partiti?
Io sinceramente una situazione del genere mai vista. Sembrava di aver trovato l'apocalisse, un disastro ma di quelli proprio indescrivibili, guardi.
Voi siete partiti il sabato, eravate in quanti volontari?
5.
5 volontari. Da Bassia
Umbra, 5 volontari di Bassia Umbra.
E siete arrivati alla città di Cesena, no? Già immagino che per andare i collegamenti insomma stradali non siano stati insomma così facili da affrontare.
Per strada abbiamo avuto un sacco di difficoltà per arrivare a Cesena perché le 45 è chiusa al traffico per frane. Abbiamo avuto un sacco di difficoltà e ci abbiamo impiegato quasi il triplo del tempo che ci vuole per arrivare a Cesena.
E voi dove avete operato?
Appena siamo arrivati pioveva a dirotto, già la prima. Abbiamo operato su dei civili abitazioni, poi siamo andati ad operare su uno stabile che sarebbe un garage, quei sotterranei, e sopra ci sono i palazzi della ASL, i supermercati, che era tutto allagato. Eravamo muniti di Bobcat per spingere la fanga. Abbiamo svuotato questo invaso lì al campo sportivo, che c'erano circa 2 metri d'acqua. Mi pare erano intorno, dicevano, ai 24.000 metri cubi. Abbiamo collaborato con i nostri responsabili della regione.
Perché voi siete partiti, sì, con la colonna mobile, no? Della regione Umbria.
Sì, siamo partiti con la colonna mobile e quindi il 99% abbiamo collaborato sempre insieme a loro.
Senta Gerardo, lei da quanto tempo è volontario della Protezione Civile di Bastia Umbra?
Io dal 2011.
Quindi questa non è la prima missione di emergenza, ecco. Però nella sua esperienza questa ultima emergenza come l'ha vista?
La peggiore di tutte. Ad altre parti, altre emergenze, allagata la cantina, allagati i sotterranei, i garage, perso le macchine, sì. Per esempio l'ultima emergenza che ho fatto a Senigallia, anche lì le abitazioni ce n'erano un bel po', però non era ai livelli di questa.
Le persone che avete incontrato, no, vi hanno raccontato un po' come hanno vissuto quei giorni?
Tanta gente è scappata via perché ha creduto in tante cose, anche i tecnici, per quando si raccontava che io personalmente ho avuto a che fare tante con i tecnici del comune, e si dice guarda, non si sa dove metterci le mani, non si sa dove portare la roba che hanno tirato fuori, le strade sono tutte piene, non si trovano gli espurghi. Lì è vastissimo la zona, non è solo Senigallia oppure come noi Ponte Felcino, 4-5 frazioni, 4-5 come posso dire, paesi, ma lì è una cosa immensa.
Comunque ha coinvolto diverse parti della città e quindi diversi cittadini.
Sì, tante. Ci sono dei quartieri ancora senza luce, senza gas, senza acqua, senza fogne, è un disastro.
Gerardo, lei diceva che questa è stata una delle emergenze più difficili, no, che ha trovato davanti a sé. Lei a quali altre emergenze, oltre all'ultima di Senigallia di cui ci parlava, aveva partecipato in passato?
Allora, io ho partecipato a quella in Toscana, le Cinque Terre, ho partecipato a quella a Benevento, qua in zona Bevagna, e qualche laghetto che abbiamo svuotato sempre in emergenza, Pietrafitta, Ponte Felcino, poi c'ho avuto Senigallia un'altra volta.
Adesso, al di là dei piccoli interventi, però sulle emergenze più grandi rispetto a questa ultima, lei perché pensa che sia stata questa veramente una catastrofe più grande rispetto alle altre? Cioè, nella sua esperienza, che cosa nota di diverso in quest'ultima emergenza in Germania?
Si nota di diverso che le case hanno svuotato tutto. Una cosa così io non l'ho mai vista. Addirittura case ristrutturate da poco hanno sfilato persino gli impianti elettrici, perché riempiendosi casa 1,60 m d'acqua si riempie tutto. Allora hanno sfilato gli impianti elettrici e con i tubi dell'acqua e i compressori ho visto che li lavavano gli impianti, sennò altrimenti si secca il frango e non riescono più o a muovere i fili o avere problemi, devono sfasciare casa un'altra volta. E ho visto tante cose diverse. Diciamo, l'invasione è stata immensa. Ma poi l'altezza dell'acqua, i punti bassi che, diciamo, le strade stanno, posso dire, 50-60 centimetri più alte dalla riva del fiume, e lì dentro casa c'erano 2 metri d'acqua.
Senta, lei prima parlava anche delle frane, no? In televisione abbiamo visto tutte le immagini di queste colline che franavano, questi smottamenti incredibili. Rispetto anche a questo, cosa ci può raccontare?
Le frane abbiamo visto che mentre cammini con la macchina, infatti è successo anche noi, mentre camminavamo, che poi non è, pioveva pochissimo, ho visto vibrare le foglie, dico ecco, viene giù la frana, infatti è venuta giù la frana, ne è venuta poca. Eravamo usciti dalle 45 e ci avevano deviato un pezzo esterno lì verso Bagno di Romagna, c'erano gli escavatori, le ruspe anche sulla strada stanno pulendo, loro pulivano prima e la frana l'avevano provata dopo, si è mossa nel momento in cui passavamo noi.
Senta Gerardo, per chiudere un po' la nostra chiacchierata, le volevo chiedere, dopo che voi siete tornati, ovviamente lì è ripartita un'altra squadra, ma che cosa si prevede, insomma, per la città di Cesena? Quanto continuerà a operare, quanto continueranno ad operare i volontari di Protezione Civile? Quanto tempo ci vorrà perché la città possa riprendersi, diciamo?
Ma come volontari per la pulizia, lo svuotamento, penso che non duri tanto come tempo. E dopo tocca vedere anche la città quanto è grande, perché abbiamo girato una zona, la peggio che c'era, che ci hanno mandato subito sulla peggio.
Le operazioni di pulizia continueranno ancora per qualche giorno, poi si dovrà capire appunto come rifar ripartire la città con le ricostruzioni, con la ribonifica delle strade e appunto poi delle case e di tutto il resto. Gerardo, noi la ringraziamo per la sua testimonianza che ci fa capire appunto anche nella sua lunga esperienza come volontario di protezione civile del gruppo comunale di Bassia Umbra quanto questa ultima emergenza sia stata, diciamo, tra le più importanti. Grazie davvero a Gerardo Brullo per essere stato con noi, per averci raccontato la sua esperienza a Cesena. Grazie davvero.
Prego, prego.
E ora ci fermiamo per dare spazio all'informazione regionale di Umbria Radio, ma rimanete qui con noi perché continueremo a raccontarvi storie di iniziative che rendono il nostro mondo un posto migliore.
Mondo migliore. Storie di solidarietà, volontariato e carità. Una produzione Umbria Radio in blu.